sono localistiche, non c'è oggi e non c'è domenica prossima, per cui se avete pazienza, oggi o domenica prossima tocca a me. Continuiamo così come abbiamo preordinato l'articolo di questi capitoli. Questo foglio con le risposte è più personale, inutile farlo passare adesso insieme perché appunto è immediatamente chiaro. C'è la X con il riferimento di pagina del testo, per cui per andare a vedere bene sul testo c'è tutto. Il testo, che è un po' particolare, il catechismo, tutto il suo linguaggio, eccetera, rimane però punto di riferimento, quindi potrebbe essere interessante anche adesso, facendo il secondo pezzo, guardarlo con il testo davanti. Ne abbiamo preso un po', non so se ci sono tutti, se mancano, se tutti quelli che hanno chiesto l'hanno avuto. Ok, va bene. Allora, siamo al capitolo secondo. Dio cammina con gli uomini. Potrebbe essere interessante anche tenere davanti il testo di comprensione, che è una specie di ripercorrere il testo, quindi vedendo i titoli, eccetera, abbiamo lì lo schema di questo capitolo secondo. Dio cammina con gli uomini. Una premessa necessaria sulla, come dire, forma letteraria di questo libro, giustamente è un catechismo, si chiama esplicitamente così, come dire, chiaramente questo è una cassetta degli attrezzi, cioè c'è dentro qui la base del discorso, gli strumenti di base per affrontare il mondo dei contenuti della fede cristiana. A questo testo va chiesto gli strumenti di base, quindi non c'è tutto lo sviluppo del ragionamento, sarebbe un'altra cosa. Qui ci sono le cose fondamentali. Può sembrare un po', virgolette, arido e concentrato, è concentrato per forza. È un po' come una sorta di atlante per organizzarsi e seguire la direzione. Poi però non può spiegare tutto, se no ci volevano ben diversi modi. Le cose dette in questo libro vanno poi approfondite, ma appunto non è questa l'occasione. Detto questo, il secondo capitolo è un po' speculare al primo. Il primo era l'uomo in cerca, l'uomo in cammino. Qui abbiamo invece da subito Dio cammina con gli uomini, Dio si rivela, la rivelazione biblica. Sono tre poli fondamentalmente. Dio si rivela, è possibile che Dio si rivela, è successo che Dio si riveli. La rivelazione biblica e qual è la risposta a Dio che si rivela? La risposta a Dio che si rivela è la fede. Quindi il catechismo ce la mette lì così, leggo i capitoletti del testo di comprensione secondo foglio. Che cos'è la religiosità? Quindi l'appello dell'uomo che cammina è religiosità, su questa religiosità Dio interviene. Che cos'è quindi la religiosità? E qui abbiamo l'idea del, cominciamo a pensare alla possibilità del mistero che Dio si rivela. Quindi la fede cristiana, quindi la rivelazione. La fede cristiana si chiama rivelazione di Dio, svelamento. Dio veramente si rivela. Cosa interessante, Dio si rivela nella storia, attraverso la storia, nella storia dell'uomo. Dio nella storia dell'uomo cerca un dialogo. Se Dio ha portato a compimento la sua rivelazione, quando è successo? Come facciamo a dire questo Dio si rivela? Abbiamo in mano la scrittura. E questa è la cosa forte di questo secondo capitolo e anche il fatto del, dicevo prima, concentrato, per forza. Abbiamo in mano la Bibbia, e come si fa a dire la Bibbia in poche pagine? Abbiamo in mano la Bibbia, Dio si rivela, vuole rivelarsi e si rivela nella storia, attraverso la storia di tante persone, si chiamano Abramo, si chiamano Mosè, si chiamano eccetera, fino ad arrivare alla rivelazione compiuta in Gesù. fede cattolica, la rivelazione, Gesù Cristo è rivelazione compiuta. Dopo Gesù Cristo non c'è più niente in più da sapere, capire, la rivelazione è quella. Poi noi dobbiamo entrarci e tutto il resto, però anche altre cose che dovessero essere successive rivelazioni, giustamente la fede cristiana le chiama rivelazioni private, come dire, ma è un'altra cosa. La rivelazione pubblica, ufficiale, è compiuta in Gesù Cristo. E questo poi è il terzo passaggio. Allora, qual è la fonte fondamentale della nostra fede? È la rivelazione della Bibbia. Noi sappiamo, dalle reminiscenze catechistiche profonde, da chi le ha, che ogni tanto spunta quest'altra parola, tradizione, la tradizione della Chiesa. Ma allora, la rivelazione, la tradizione, interessante per un dibattito che ha portato via tanto tempo al Concilio, perché c'era questa idea che voleva emergere le due fonti della rivelazione, la Bibbia e la tradizione. Il Concilio ha detto no, non ci sono due fonti della rivelazione cristiana. La fede cristiana ha come fonte la parola di Dio, la Bibbia, che poi nella Chiesa diventa tradizione, benissimo, però il primato assoluto e totale è la rivelazione biblica. Allora cos'è la tradizione? C'è posto che per quella, una volta capito, che non è semplicemente l'altra parte rispetto alla Bibbia, quasi come uno potesse scegliere o la Bibbia o l'altra cosa, assolutamente no. La Bibbia è unica. Quando si parla di Bibbia, la fede cristiana usa allora l'ispirazione, la verità. Ci sono attorno a questo discorso Bibbia tanti discorsi che appunto nel testo vengono accennati, ma il testo non può spiegare tutto. Io volevo sottolineare almeno due cose che sono queste. Appunto, cosa c'è dietro a questo capitolo? Perché va detto, se no la comprensione c'è dietro tutta la riflessione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Qualcuno dei presenti potrebbe essere testimone di qual era l'uso e l'approccio del mondo cattolico con la Bibbia. Allora, qualcuno benevolo diceva: i cattolici rispettano così tanto la Bibbia che non l'aprono neanche, perché l'idea era stata a tempo pericoloso, non era possibile possedere personalmente la Bibbia ante il Concilio. Un testimone, un certo Carlo Maria Martini, diceva che aveva acquistato un Nuovo Testamento in modo un po' così abusivo a Torino e lo teneva sotto il banco nascosto, perché non si poteva avere la Bibbia, perché dopo tu la leggi a modo tuo, la Chiesa dice che non va bene. Quindi siamo partiti da questo approccio che è dovuto al Concilio di Trento, polemica con i protestanti dicono solo la parola. Allora i cattolici hanno detto calma con la parola. Purtroppo questo segno è durato 400 anni, di dire attenzione a prendere in mano la Bibbia. Voi pensate che all'inizio secolo 1900 per un cattolico l'idea era Mosè di persona ha scritto tutto il Pentateuco, i primi cinque libri. Porca miseria, alla fine si parla della morte di Mosè e lì non so come. Allora, forse, allora ha scritto tutto tranne quel pezzo lì, perché non so. Ecco, questo era un approccio che il Vaticano II ha ribaltato. Se voi guardate in questo capitolo secondo, pagina 36, pagina 37 del testo, eccetera, le citazioni a margine arrivano dal Vaticano II, documento Dei Verbum, documento sulla parola di Dio, documento fondamentale. Se noi lo leggessimo oggi così, uno dice, ma sì, cosa c'è di strano? Normale, sappiamo già questo posto. È stata una rivoluzione, primo documento di un concilio sulla parola di Dio e come si affronta e legge la parola. È un documento davvero che meriterebbe un'attenzione particolare. È piccolo anche, anche se è denso. Se vi scappa un po' di tempo, guardatelo che troverete delle cose interessanti. Va bene. E ancora un accenno che può essere secondario ma importante. Chiaramente la parola, la Bibbia era in latino, giusto? Le prime traduzioni in italiano sono negli anni 60, escluse quelle protestanti. Anche lì questa cosa della traduzione è importante, anche perché non è mai smesso questo discorso. Ancora oggi escono nuova traduzione, è fondamentale perché è un testo vivo e ha bisogno anche delle traduzioni. Quindi quando ogni tanto si sente traduzione, non è lo sfizio di qualcuno che non sa, è un tentativo fondamentale quella in lingua corrente, fatta anche con altre confessioni cristiane. Sono tentativi che vogliono aiutare noi. Quindi anche questa cosa delle traduzioni potrebbe essere interessante da tenere a mente. E cosa importante di questo capitolo, che appunto anche lui uno dice, ma sì, dai, lo sappiamo, è il canone dei libri della Bibbia, l'elenco dei libri della Bibbia. L'elenco dei libri della Bibbia, il canone ufficiale, è stato fissato al Concilio di Trento, 1500. Vuol dire che per i primi 1500 anni, fatemi sentire quando siamo al termine, per i primi 1500 anni la Chiesa non ha avuto bisogno dell'elenco dei libri perché era una cosa pacifica che tutti avevano in mente. Quando i protestanti hanno cominciato a dire questo sì, questo no, secondo me, dice Lutero, questo non mi piace, quello lì, allora è stato fissato il canone dei libri. Quindi il canone dei libri della Bibbia, l'elenco ufficiale, data 1500. Vaticano II riprende questa cosa e io dico, è importante. Uno potrebbe dire, beh, lo sappiamo, l'elenco dei libri della Bibbia, lo sappiamo. Lo sappiamo perché non è così ovvio dire l'elenco dei libri della Bibbia, come l'Antico Testamento, come è diviso, storici, sacrificiali, profetici, ci sono i profeti minori, i profeti maggiori, a volte possono servire anche queste nozioni che qui troviamo. Anche qui faccio un esempio piccolo, catechesi giovedì alle 4 ci siamo messi a leggere Giona. Io ho lasciato sulla mia scrivania di là un foglio con scritto Giona grande in mezzo. Vado un gruppetto per vari motivi di Paolo VI, una ragazza torna e mi dice, cos'è Giona? Come cos'è Giona? Non cos'è? No, ho visto che era scritto sul foglio là. Ma non è cos'è Giona, è il nome. Ah, Giona, e allora chi è Giona? Di per sé è un libro della Bibbia, un profeta. No? Tra l'altro, 48 versetti piccolissimi, lo si legge nella liturgia ambrosiana in un giorno particolarissimo, prima lettura del giovedì santo, cena domini, prima lettura del libro di Giona. Quindi bene o male può darsi che qualcuno ne abbia sentito parlare, però ecco, a volte succede, no? Che uno dice, beh, cos'è? Boh, libro della Bibbia, ma è vero, quindi il fatto dei libri della Bibbia, l'Antico Testamento, il fatto di averli qua ben scritti, chiari, e qui dice i criteri di ispirazione, la verità, l'unità della Bibbia, l'interpretazione, sono cose importanti perché non vanno assolutamente date per scontate. Punto, ripeto, in una pagina, quattro criteri. È una cosa, cioè ogni criterio di questo, la verità, l'unità della Bibbia, l'interpretazione, l'ispirazione, merita un trattato. Qui sono concentrati per dire, attenzione, queste sono le cose importanti che ci sono dentro, poi andrebbero viste meglio. Terzo fuoco del discorso di oggi, credibilità della rivelazione cristiana e la risposta della fede. A Dio che si rivela, l'uomo risponde con la fede. E questo dice appunto che non è questo, non è risponde con la conoscenza intellettuale, ci vuole anche quella. Risponde con la conoscenza e con la fede. Cosa vuol dire risponde con la fede? Queste due pagine del Catechismo catechismo sono molto belle sulla risposta della fede. Allora, adesione totale, affidamento, la fede con la F maiuscola, l'affidamento a Dio, l'assenso, la fede dono di Dio e la fede decisione responsabile. Non so quante volte noi leghiamo queste parole alla fede, a volte leghiamo un atteggiamento fideistico così, non capisco niente, per questo mi fido. E non è proprio solo l'unico approccio, Non è solo meno capisco più è fede, non è detto che sia così. Se, essendo porta al mistero, c'è sempre un aspetto di c'è bisogno di andare un po' al di là, è vero, però c'è dentro la decisione responsabile, il fidarmi, il accettare questo cammino, insomma, alla rivelazione biblica segue questa risposta dell'uomo e questo è quello che la fede cristiana cattolica ci aiuta a vedere. Ultimissimo, formule della fede e catechismo. Perché ci sono le formule della fede? A cosa servono? Ma la Chiesa ha cristallizzato nella storia alcune formule, dal credo, formula per eccellenza, così importante che ogni celebrazione eucaristica ce la fa ripetere, importante perché lo facciamo anche con tutti, al di là delle confessioni religiose, dei protestanti, il credo, ma poi ci sono altre cristallizzazioni, ad esempio i catechismi. Questo è l'ultimo prodotto della Chiesa italiana, dopo il catechismo dei fanciulli, iniziazione cristiana, giovani, adulti. Quindi è una cristallizzazione della fede che è sempre in divenire. Questo testo ha 20 anni, adesso bisogna evitare quei eccessi, non è che ogni 3 anni si rifanno i catechismi, se non si capisce più niente. Quello dei ragazzi, insomma, è durato 40 anni, adesso c'è in ballo un po' di ripensamenti. Questo degli adulti ne ha 20, ha un po' la sua età, comincia ad avere la sua età, però qualcosa dice. Quindi sono cristallizzazioni che vanno bene per quello che vanno bene, se uno dice il linguaggio è superato, per alcuni versi può anche essere, per altre cose è un tentativo lodevole di avere in mano un indice, un ABC della fede in modo chiaro. Stop, buongiorno, domenica prossima. Ah, pubblicità progresso, dovete